Allora, cominciamo il capitolo 13 della di Re, comincia con queste parole. Et kol hadavar asher anochi metzaveh etchem, ogni parola che io vi ordino, tishmeru l'asot, riserverete per fare. Votosef non aggiungerai alla su di esso, velotti grammi meno, e non ne toglierai, non saranno di meno e non di più. Allora, questo verso precede il brano che analizziamo più in profondo, che è quello del profeta o sognatore che si dimostra essere. E infatti il verso 2 dice: Chiacumbe kirbecha, se sorgerà in mezzo a te un profeta, Navi, o Cholem Chalom, un sognatore, Natan Elecha, e darà a te un segno, un prodigio. Quindi, il rapporto ci sta, la prima parte, il primo verso, è quello che viene dopo. Allora, è chiaro che il problema che si pone è quello di un profeta che viene per dire o per aggiungere o per togliere una qualche mitzvah. Cioè, può arrivare un profeta e dire che certe mitzvot non vanno più fatte, oppure può venire qualcuno e dire beh, bisogna aggiungere qualcosa o cambiare. E questo è quello che qui la parasha Mosè vuole mettere in guardia, perché è sullo stesso piano sia l'aggiungere una mitzvah sia che togliere una mitzvah. Perché mentre per quanto da l'aggiungere togliere tutto sommato, no, uno dice, per quanto riguarda il togliere, è chiaro che di togliere una mitzvah è che uno si ritiene superiore a chi ha dato la mitzvah, perché non mi piace, perché mi sia superata, no? Servo lo Shabbat, perché lo Shabbat è una legge che riguarda gli altri tempi e non riguarda certamente il tempo moderno. Nello stesso tempo uno potrebbe dire, che problema c'è di aggiungere una mitzvah? In fondo aggiungere una mitzvah può sembrare addirittura meritorio, no? Uno dice, beh, io aggiungo una mitzvah perché voglio essere più pio, no? Voglio essere più osservante. E nello stesso, stessa misura è proibito. Perché è proibito sia l'una che l'altra? Mentre è chiaro che è proibito togliere, mentre è meno chiaro per quale motivo è proibito aggiungere. Il problema fondamentale è il concetto di mitzvah di cui si parla qua. La mitzvah che io ti sto ordinando è quella e non un'altra. Il pericolo è di sostituirsi al legislatore, di pensare di essere assolutamente in grado di sostituirsi, di essere in certo senso quasi come Dio. Allora il pericolo è proprio questo, quindi non si può, mentre per quanto riguarda il togliere può sembrare un modo per scaricare una parte del dovere, dell'impegno, ed è abbastanza intuitivo, ma anche aggiungere, porsi al di sopra del testo e ritenere che sia potersi dare una mitzvah, questo non è permesso. Vale il principio generale che è gadol mitzvah, e non mettiamo è grande colui che mette in pratica una mitzvah in quanto è una mitzvah, è un ordine, la fa in quanto di farla. Cioè uno che si aggiunge una mitzvah, chiaramente è lui che ha deciso di aggiungere una mitzvah. Quindi questo è chiaramente proibito. Quindi questa è la premessa di quello che dice dopo, perché il pericolo è che un profeta, un sognatore venga un giorno e dica: io ho fatto un sogno, e potete guardare anche quello che dice il commento. Navi, chi è Navi? Che noi traduciamo con profeta, in realtà vuol dire un parlatore, uno che viene e parla e dice qualcosa. Nel testo dice: Adam Aomer Alatsmoshe Unavi, una persona che dice su se stesso, che si autodefinisce un profeta, che mette, che dice, che parla, ma Hashem ha posto il Signore nella sua bocca, parla a nome del Signore. Oppure il Shalom, sogno che ci ho sognato. Che cosa? Aver Shechalam Shalom, colui che dice che ha sognato un sogno, io sogno, ho sognato qualcosa che accadrà in futuro. Rama Hase Elohim, una visione divina. Alpir, secondo questa visione, Alpir, futuro. Adesso continua Venatan e Pesha. Vediamo sempre nel commento di Rav Hartol, e da darà a te le ochiach che ube e metti qui per dimostrare le ochiach, mettervi veramente un profeta. Lui assicura ci trahesh beatini in futuro, ma c'è un omer, ciò che lui dice. Arotò far vedere dimostrare, nel far vedere che lui conosce il futuro, e la sua intenzione di dimostrare che le sue parole sono del Signore. Quindi viene una persona che sostiene di conoscere il futuro e porta anche una prova. Dice che accadrà una certa cosa, beh, questa persona qua dice anche Elohim Ferim. Lui dice che andremo dietro altre divinità, Elohim Ferim, c'è lui e Datam, che voi non conoscete, Menauden, e noi le serviremo, anche se dovesse verificarsi quello che dice il verso dopo, quello che lui dice, cioè la profezia si realizza, ma quello che è in contrasto o in contrapposizione alla Torah, lo tishma el divrei hanaviu, le parole di hanaviu, sognatore acharon di quel sogno acharonu, chi poiché menasse Hashem Elokechem mette alla prova Hashem Elokechem, il Signore Dio vostro, che voi la dà per sapere a Ishem Oavim se siete amanti del Signore, è il vostro Dio, tutta la vostra persona, e questo riecheggia nello Shema, che con tutto il tuo, con tutte le tue forze, va bene? Bene. Però dice questo, no? Che disse da porta un segno, una specie di miracolo, possiamo dire, ma nello stesso tempo ti dice che bisogna abbandonare una certa mitzvah o aggiunge anche l'ottishma e livre alla via u o el cholem chaloma u, che poi non ascolterete, tu non ascolterai le parole di Vre Anavia U, di quel profeta, Olem Chaloma U, chi me la se mette alla prova il Signore Dio vostro, sapere se voi amate il Signore con tutto voi stessi. Allora, qui il problema è che si suppone che il prodigio o la profezia sia vera. Se si avvera la profezia, ma nonostante questo, si avvera, e tu che fai? e questa, se questa profezia sia vera, allora questo è un profeta vero o un falso profeta? Questa è una grossa discussione fra i commentatori, come si può intendere una cosa di questo genere. Nel profeta Geremia noi troviamo tutta la discussione tra Geremia e Hananiah ben Azur, un profeta che si mostra falso, perché Hananiah ben Azur diceva: ma state tranquilli che non accadrà nulla, i babilonesi non distruggeranno il tempio, eccetera eccetera, e invece quello che accadrà è che veramente i babilonesi conquisteranno Gerusalemme e distruggeranno il tempio. Allora, su questo verrà questo segno, Amar Rabbi Yosef li re adechani ghia katuv le softa tam shiur dei kohavim. Vedi fino a dove arriva l'intenzione di coloro che fanno idolatria. Vinatam lehem e gli dà anche il dominio. Afilu yamidu hama ulevana. Perfino se fossero in grado di sconvolgere la natura, bene, consvolgere la natura, addirittura che il sole e la luna si fermano o cambiano il loro percorso, altishmale non dovrei ascoltarli, perché cosa dice il testo? Menasse Hashem Elokechem. Questa è una prova, perché diciamo la massima prova è quando uno effettivamente si rende conto diciamo che nonostante quello che lui ha detto, quindi che gli eventi si sono verificati, nonostante questo la persona è in chiara contraddizione con la Torah, perché vi dice di andare a seguire altre divinità. Allora la domanda è: com'è possibile, dice Rabbi Akiva, un altro Tanà, dice Rabbi Akiva, non si capisce questo, perché se viene il segno si realizza e anche il miracolo accade, com'è possibile che questo sia un profeta, falso profeta? Rabbi Akiva dice che ci si tratta, cioè Nevi'e Emet Batchila, erano inizialmente profeti, veri profeti, e via Shekher, e si sono poi dimostrati essere falsi profeti, come dice Rabbi Akiva, Hananiah ben Azur, il profeta al tempo di Geremia. Allora, è un modo col quale l'uomo, l'ebreo, viene messo alla prova. C'è una delle cose che normalmente si dice di altri, di iniziatori di altre religioni: beh, ha dimostrato di essere un profeta perché ha anticipato eventi che sarebbero accaduti o ha fatto cose meravigliose. Questo, no, nel momento in cui la persona però si allontana dalla Torah o incita a fare idolatria, nonostante questo, non bisogna dargli retta. E qui è quello che dice, che sostanzialmente il lot o il mofet, il segno o il prodigio, non sono la prova della verità della profezia. Perché qui il testo dice che è un modo attraverso il quale il Signore vuole mettersi alla prova. Per metterlo alla prova devo dare un argomento che sia credibile. Quale argomento? È un evento che avviene e che si verifica essere un evento veramente accaduto. Va bene, quindi questo è quello qui che dice, poi il testo continua, vediamo cosa dicono i profeti, cosa dicono i commentatori. Abravanel, come Rabbi Akiva, no? Cerca di in qualche modo di smussare gli angoli. Allora dice Uva Ot Veamofet, e secondo lui che questo segno, questo prodigio, cosa vuol dire? Che non va intesa la lettera. Il testo dice Kemaflig, come dice Baronet, anche se dovesse accadere, non accadrà mai, ma anche se dovesse accadere, ipotesi, bene, non gli dovete credere. È un'ipotesi costruita per eccesso, ma che in realtà è un'ipotesi che non accadrà. Che Baflik, Bemashi e Charviot, come dice la Bavaner, come se lui esagerasse rispetto a ciò che può veramente accadere. Cioè, ci vuol dire qui a Bavaner che questo non accadrà, ma anche perché? Perché in sostanza vuole la Torah, vuole sottolineare che non è importante l'accadimento di un miracolo, ma è importante il contenuto, e il contenuto non può essere di Avodah Zarah, di idolatria, perché l'idolatria è esattamente il contrario della Torah. Quindi il Rabbi Osea Aghilili dice di Bratola Kemaflig, dice Natan laem memshala le amid chamal levana kochavim umazalot, cioè gli ha dato, anche quando anche gli desse la possibilità di sconvolgere i diciamo così, le forze della natura, non è possibile questo, no, non deve allontanarti dalla Torah. In effetti ognuno è tentato a pensare che l'osservanza che il miracolo sia superiore al contenuto della profezia. No, il miracolo non riesce, non può assolutamente essere in contrasto con la Torah. La Brava dice chi amo fetim en raui she yuch holkim ala davar amiti verzmo, perché i prodigi non possono contraddire ciò che è vero in sé, cioè che è vero nella Torah. Quindi la verità non si analizza, attraverso un successo esteriore, possiamo dire, ma per quello che la sua essenza interiore. E quindi anche se uno non portasse nessun segno, nessun prodigio, eccetera, chiaramente questo non cambia nulla, non cambia agli effetti nulla, perché la Gemara dice in Sanedrin Dale Samudale Amitnabela kol davar min haTorah chayav en mashichim b'ototav mofetav, cioè colui che fa profezie per sradicare qualcosa, una cosa della Torah, e chayav, cioè è colpevole, e quindi non si tiene conto assolutamente dei suoi segni, dei suoi prodigi. E noi dobbiamo dire che Nevuat Moshe Rabbeinu, dice Rambam, e inna al piaotot, la profezia di Moshe Rabbeinu non è tale, non è valida per i segni, i prodigi che ha fatto, anche se ha fatto con le piaghe prima, il Mar Rosso dopo, uno può pensare che questi prodigi fossero essenziali nell'accettazione di Mosè come profeta. Noi vediamo che Mosè viene messo continuamente, viene contestato continuamente dal popolo per tanti motivi. Va bene? E quindi che altri dicono, altri commenti, quello che importa è il contenuto della profezia, ma non l'aspetto esteriore. Quindi se uno porta dei prodigi, i prodigi, no? Non cambiano nulla. Ricordo anche il fatto dei maghi egiziani, no? Anche i maghi egiziani fecero più o meno ciò che da Mosè a Roma, no? Ma su Gam-em, anche loro avevano fatto stessi prodigi di Mosè all'inizio, no? Quindi il fatto che loro l'abbiano fatti non significa che sia una dimostrazione di verità. La, la verità della profezia di Mosè sta proprio nel contenuto della profezia, nel fatto che la Torah si oppone all'idolatria. E qui dobbiamo anche cercare di capire qual è il significato di questa prova. Menassè Hashem Elokechem etchem, che mette il Signore Dio vostro e mette alla prova per sapere se voi amate il Signore vostro Dio. Qui possiamo forse rifarci anche alla prova per eccellenza, che la prova fatta da parte di Dio nei confronti di Avram, quando è scritto chiaramente Elohim nisait Avram, e Dio mise alla prova Abramo, come lo mise alla prova? Per vedere se lo amava. In due modi. La prima volta lo mise alla prova nel senso che gli disse di andare a sacrificare il figlio. E sappiamo che Abramo mette in discussione questi, non è chiaro quello che pensa, ma alla fine lui si muove e va a sacrificare il figlio. E quindi accetta, è una dimostrazione, questa possiamo dire, di Avat Hashem, di amore per il Signore, ma non di amore per Yitzhak, quanto pare, possiamo dire. Però nel momento in cui il Malach Elohim, l'angelo divino, gli dice no, non alzare la mano contro tuo figlio, eccetera, eccetera, in quel momento lui crede a quello che gli dice il Malach, per comodità o no, certamente non tanto per comodità, ormai era arrivato alla conclusione della prova, aveva sostenuto la prova, e nonostante questo lui accetta la sfida, in un certo senso, che Dio gli ha fatto all'inizio, la sfida di sacrificare il figlio, il suo unico figlio, eccetera, e alla fine la sfida di credere, di capire che l'uccisione, il sacrificio di un essere umano è contrario alla Torah, in quanto è effettivamente un atto idolatrico. Quindi il pericolo è, come sempre, è quello di cadere nell'idolatria. All'inizio abbiamo visto che non bisogna aggiungere, non bisogna togliere, perché l'uomo non deve sostituirsi a Dio. Noi non abbiamo il potere di poter noi proclamarci il legislatore, noi dare le mitzvot, o toglierle o darle. È una forma di idolatria, possiamo dire l'idolatria di se stessi. E alla fine, quando per quanto riguarda la prova a cui è sottoposto Abramo, o cui possiamo essere sottoposti ognuno di noi, è quella di fare idolatria accettando una religione o un'usanza che non rientra nelle mitzvot, anche con la presunzione magari di dire che noi siamo in grado di fare delle mitzvot migliori di quelle che sono scritte nella Torah, perché questo è anche uno degli aspetti. La presunzione è dire che in fondo le mitzvot della Torah non sono più attuali, possiamo dire delle mitzvot, possiamo darci delle mitzvot migliori e più attuali. E quindi la prova a cui siamo sempre sottoposti è quella di i pensieri che continuamente ci tormentano sono pensieri che ci possono far deviare dalla strada della Torah. Allora qui il profeta ci dice che questa è una prova alla quale noi siamo sottoposti. L'importante è capire che riuscire a superare questa prova, come Abramo e così come il popolo ebraico sempre nel corso della storia, di fronte al tentativo e anche al pensiero che in fondo accettare un'altra divinità non era, non poteva essere un modo per scampare. Sappiamo che una delle tre mitzvot, che sono gli Arei e gli Avor, che non si possono trasgredire anche a rischio della vita, è quella dell'Avodah Zarah, e sulla quale appunto abbiamo visto che noi siamo messi continuamente alla prova. In fondo, se con Avodah Zarah intendiamo culto estraneo, e questo accade continuamente nel corso dell'anno, siamo messi di fronte a sollecitazioni che ci vengono dall'ambiente di allontanarci dalla Torah. Anche il più piccolo l'allontanamento, spesso anche di un piccolo minag, effettivamente finisce per avere un'incidenza enorme. E dice che nel momento in cui c'è una persecuzione in cui ci viene chiesto di rinunciare alla Torah, anche il più piccolo e significato minag diventa fondamentale, perché è una rinuncia a se stessi. Ecco, la prova a cui siamo sottoposti è questa. Siamo pronti a rinunciare a noi stessi? Se siamo pronti a rinunciare, siamo in stato di pericolo. Se invece noi dimostriamo di volerci contrapporre a tutte le sollecitazioni che ci pongono l'ambiente, come Avodah Zarah, allora siamo veramente nella direzione giusta. L'argomento successivo potrà essere quello di capire qual è il senso invece di dire che la Torah più avanti ci dice Navim Kamoch, io allora di, ma questo lo troviamo nel seguito al capitolo 15. Comunque di questo magari vedremo di parlare un'altra volta. E al capitolo della parasha, sempre dire bene, arrivederci.